Subito dopo che Gesù chiama a sé i suoi amici, i suoi compagni, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, non si sente più solo, e non sentendosi più solo ma in compagnia di amici può iniziare la sua vita sociale, la sua vita pubblica, il suo modo pieno di essere venuto sulla terra. Può cominciare a realizzare il compito, il motivo per cui è venuto a vivere la sua avventura, la sua missione sulla terra. E la comincia così, con un gesto ordinario, perché la novità di Gesù, lo ripetiamo sempre, ma non mi stancherò mai di condividerlo con voi, viene a vivere l'ordinario, la quotidianità, per renderla straordinaria. Sono i nostri piccoli gesti ordinari, quotidiani, che hanno bisogno di intensità e di qualità superiore. E allora Gesù entra in una sinagoga di sabato, come usuale per tutti gli ebrei, e da lì comincia il motivo, il compito della sua vocazione, perché ciascuno di noi ha un motivo di esistere, ciascuno di noi che è qui presente ha un senso, ha un sogno da realizzare, ha qualche mandato e qualche compito da vivere. Probabilmente non basterà tutta la vita per comprenderlo, avremo delle percezioni, dei sentori per comprendere il motivo della mia esistenza, il perché sono qui, perché mi accade questo, perché sto vivendo questa situazione, perché mi sento così. Ciascuno di noi sa che ha un senso, e anche Gesù aveva chiaro dentro di sé, camminando nella sua vita, si chiariva sempre di più il motivo. E il motivo chiaro, dopo la lettura dei Vangeli che possiamo fare, che facciamo ogni domenica, sono due principalmente. Gesù è venuto per liberare e per guarire. Questi sono i due aspetti chiari, fin dall'inizio, del mandato, della vocazione, del senso, chiamiamolo come vogliamo, del compito della vita di Gesù. E lo inizia da subito, a guarire e a liberare, perché il nostro è il Dio della vita, sempre. Non sopporta Gesù di vedere gli uomini e le donne trascinare nel dolore e nella sofferenza. Lui viene per liberare dalle catene, per strappare dai legami, dai legacci e per guarire dalle ferite, per guarire dai dolori, per guarire dalla morte. È un continuo il nostro Dio tenderci la mano e tirarci fuori dal sepolcro, tirarci fuori dalla paura, tirarci fuori dallo spavento e dalle abitudini che a volte ci offuscano la verità di noi stessi e degli altri. Allora Gesù comincia così, ordinariamente, lo fa in una sinagoga, quando tutti sono lì, dove ci sono i rabbini, dove ci sono gli scribi, dove ci sono i farisei, la gente comune. E come si usa ancora oggi fare le sinagoghe, e si usava fare al tempo di Gesù, la celebrazione, la liturgia ebraica sta tutta nella lettura dell'Antico Testamento. Di solito nella sinagoga vengono fatte due letture, tutte e due prese dall'Antico Testamento, la prima dal Pentateuco, quindi dei primi cinque libri della Bibbia, e poi una lettura dei profeti. E dopo la seconda lettura è in uso che chi legge la seconda lettura può fare una riflessione, che non deve essere necessariamente il rabbino, ma chiunque. Soltanto che accade qualcosa di particolarissimo con Gesù, che non era mai successo finora. Tutti sono abituati a ripetere quello che altri hanno detto su quella parola. Spesso accade così, che non si prende la responsabilità dell'interpretazione e dell'attualizzazione della parola di Dio, ma a volte capita che ascoltiamo anche oggi così qualcuno che fa dei commenti citando solo altri e dicendo quelli dicono così su questa lettura, e nessuno si prendeva la propria responsabilità. Anche nelle sinagoghe ripetevano quello che altri rabbini, quel rabbino aveva detto così, quel santo aveva detto così, c'era una ripetizione di altri, ma pochissimi ma a quel tempo nessuno si era preso la responsabilità di dire: io vi dico una parola nuova su questo brano dei profeti, vi dico qualcosa di nuovo. E che cosa accade? Gesù comincia a dire lui cosa pensa, ma perché lui è la parola, perché lui è la voce. E quando è Dio a parlare, la prima reazione di tutti è lo stupore. Tutti si stupirono. Ed è anche per noi così. Quando ascoltiamo la parola di Dio, in qualche modo ci stupisce, ci incuriosisce, ci lascia con il desiderio di entrarci ancora più dentro, e tutti rimangono stupiti, perché Gesù comincia a parlare di sé, comincia a dire non quello che altri dicevano, ma quello che lui dice. Si assume la responsabilità e comincia a creare un po' di stupore tra la gente nella sinagoga. Tutti si stupiscono perché lui è credibile, perché quel richiamo a dire insegnava come uno che ha autorità sta a significare che Gesù parlava come uno che ci credeva ed era credibile. E quando uno è credibile e ci crede, a noi le parole arrivano in una maniera diversa, arrivano chiare, schiette, vere. Noi ce ne accorgiamo tra noi anche nelle nostre relazioni, quando c'è qualcuno che parla con il cuore, ma nel credere fortemente, perché lo vive quello che dice, e invece no. E Gesù ha avuto questa sensazione, questa reazione tra la gente. Tutti si stupirono, dire: ma che sta succedendo? C'è qualcuno che è credibile, che ci sta tirando fuori dalle abitudini, dalla tradizione, che tutti, dal piattume. Questo è lo stupore. E la parola di Dio, se noi la facciamo entrare dentro di noi, ci stupisce, cioè ci rende in qualche modo incuriositi di approfondirla, di dire: ma che ha a che fare con me? Perché la reazione tra uno, tra la gente, è questa. Un uomo con uno spirito impuro, dice il Vangelo, appena ascoltava Gesù, appena questa parola di Dio arrivava, cominciò a dire: che ha a che fare tu con me? Sei venuto a rovinarci. Perché parla al plurale, non parla al singolare, in particolare questa cosa. Dice: sei venuto a rovinarci, che hai a che fare tu con noi? Ed è uno a parlare. Perché la reazione dovrebbe essere questa di chi ascolta la parola di Dio? Perché la parola di Dio non è quieta. La parola di Dio non ha niente a che fare con la tranquillità. Io amo quelle persone che si turbano davanti alla parola di Dio, che si turbano davanti a una spiegazione, una condivisione o una riflessione della parola di Dio, perché questo Vangelo che abbiamo ascoltato non può lasciarci indifferenti. Cioè, non stiamo qui semplicemente ad assolvere un precetto e a fare qualcosa perché è doveroso farlo, perché o questa parola entra come una lama a doppio taglio e ci separa dentro di noi, crea qualche problema dentro di noi, ci interroga, ma in senso profondo è vero, ci scuote, ci dice pure: ma che hai a che fare tu con me? Cioè, questa cosa che tu dici non mi va giù, mi fa problema, non mi fa restare tranquillo. A me mi fanno sorridere tutti quei pseudo cristiani, quelli che si spacciano per cristiani, che vanno a cercarsi la celebrazione eucaristica che non li mette in crisi. Vanno dove c'è una liturgia più breve possibile, una messa più breve possibile, dove il prete sta lì a non spendersi più di tanto, perché poi devo tornare a casa tranquillo, quieto, che è questo fatto che mi devo mettere in discussione, che devo in qualche modo cambiare vita, oppure mi devo interrogare se sul lavoro mi comporto bene, se nelle relazioni le vivo pienamente. Perché è diffusa questa cosa? Cioè, è diffusissimo il fatto che spesso noi non vogliamo lasciarci scomodare dalla parola di Dio. Invece io amo quelle persone che si lasciano turbare, che tornano a casa anche un po' inquieti, anche un po' arrabbiati, anche un po' tutti in qualche modo scombussolati, a dire: ma sta parola, ma ce l'aveva con me? Ma sembrava proprio che stava a parlare a me quella parola di Dio. Ma forse ce l'aveva realmente con me? Ma chi ce l'avrà mai detta questa cosa? Allora sì, che arriva la parola di Dio. Là riconosco che è Dio a parlare, a usare lo strumento della comunità, della fraternità che siamo noi. E Gesù ha avuto questa reazione in quest'uomo. E quest'uomo era uno spirito impuro. Spendo semplicemente una parola su questo perché bisogna chiarircelo, perché altrimenti cadiamo sempre in quelle allegorie, in quelle magie che non hanno niente a che fare con Gesù. Gesù non fa nessun esorcismo. Uno spirito impuro per gli ebrei significa dire che era un uomo separato dalla vita normale. A quel tempo non si riuscivano a identificare bene le malattie mentali, psichiatriche, doppia personalità, scombussolamenti mentali, anche reazioni di persone, perché tutti gli ebrei attribuivano queste cose a qualche malattia che proveniva da Dio, e quindi ecco perché chiamano impuri, perché non sono puri, perché si separano dalla vita, vivono e scelgono ciò che non è controllabile. Uno psicologo, uno schizofrenico, tutto quello che voi volete, non era facilmente controllabile. E tutti pensavano, infatti facevano file e file per andare ai tempi, dagli scribi, ai farisei, a far fare riti di esorcismo per curare invece una malattia psichiatrica, perché spessissimo è così. Gesù non ha mai incontri con qualcuno che è impossessato dal demonio. Cioè noi facilmente, cioè oggi appena si vede qualcuno, pure a volte nelle messe, nelle cose che si agita, che fa, oppure che reagisce in qualche modo così, pensiamo subito, ah, quello si è impossessato, poi ci vuole l'esorcismo. Guardate, ve lo assicuro veramente con certezza, sono rarissimi, ma rarissimi, ma neanche lo 0,2% di casi in cui realmente qualcuno ha fatto spazio in sé al demonio, perché la maggior parte anche oggi, figurati, a quel tempo era una cosa usuale, tutti pensavano che il demonio si possessava di tutti, schizofrenici, malati mentali oppure con disturbi di personalità, e tutti pensavano di curarli attraverso riti di esorcismo, di magia e di altre cose di questo tipo. Oggi per fortuna moltissime di queste malattie sono conosciute e si aiutano le persone, perché ma la maggior parte poi guariscono e vengono aiutate. Sono rarissimi, e Gesù nei Vangeli incontra persone con spiriti immondi, cioè spiriti che ci separano dalla vita, che scelgono la morte, che scelgono l'allontanarsi dalla società per i loro comportamenti, non solo, ma anche per le scelte che fanno. Perché quest'uomo reagisce così, non si sa perché, se era realmente psicotico, schizofrenico o altro, oppure perché aveva scelto una vita impura, cioè una vita di morte. Aveva scelto l'egoismo, aveva scelto il denaro, il successo, il potere, aveva scelto la disumanizzazione di se stesso, perché spesso questi sono gli spiriti impuri che abitano dentro di noi, che si fanno spazio anche dentro di noi, cioè spiriti che ci allontanano da Dio. Chi mette al primo posto il denaro, il successo, l'ambizione, il voler far quattrini a discapito degli altri, che mette al centro l'ingiustizia, la delinquenza, la violenza verbale, fisica, si separa da Dio. Ha, secondo la mentalità ebraica, uno spirito impuro, perché si distacca, si allontana. Ogni volta che noi diamo spazio a ciò che ci disumanizza, perché è chiaro che la violenza ci disumanizza, è chiaro che l'egoismo ci allontana da Dio, è chiaro che l'odio, che l'ingiustizia, l'illegalità, l'immoralità, lo sfruttare gli altri, il far del male agli altri, il voler mettere al centro il denaro, le cose materiali, ci allontana da Dio. Ma ci allontana anche da noi, perché poi tu li trovi, queste persone che non hanno più senso, non comprendono più il loro motivo di esistere, perché hanno fatto spazio agli spiriti impuri. Ecco perché grida e comincia a dire: che hai a che fare con noi? Perché veramente era un noi, perché tutto questo che ci siamo detti è un noi. Ci sono un sacco di malattie e di spiriti impuri che possono vivere dentro di noi. Dovremmo identificarli, dovremmo capire quali sono che ci allontanano da noi e da Dio e che ci allontanano dagli altri. Perché lui è spezzato dentro di sé, sono tanti, pur essendo un uomo solo, anche noi quando ci si trova in maniera disarmonica dentro di noi, quante volte pensiamo in noi stessi rispetto a altri e dire: ma è come se vivessi due vite, tre o quattro vite, ma come mai mi comporto in una maniera, dico una cosa, io vorrei fare questa cosa ma non ci riesco e mi trovo a farne un'altra. Cioè si è spezzato dentro di noi. Di io so quello che dovrei fare ma non ci riesco perché sono schiavo di quell'affetto velenoso, di quella situazione che non mi fa bene, non mi fa crescere e che dovrei tagliare e potare ma non ci riesco. C'è la schizofrenia, ce l'abbiamo un po' tutti interna spesso, e quindi è un noi che parla. Sei venuto a rovinarci, sì, perché chi percepisce la parola di Dio e Gesù come un'unità, come un'armonia, è chiaro che noi diciamo è venuto a rovinare tutta la mia certezza, tutta la mia filosofia di vita. Come mi stai a dire che il denaro non fa la felicità? E come se non la fa? Come mi sei venuto a dire che io dovrei perdonare mio padre, mia madre per ricominciare a vivere? Non lo voglio fare, mi ha fatto troppo del male. Come mi vieni a dire che anche se sono tradito io dovrei perdonare e dovrei riprendere il mio viaggio? Chiaro che a noi ci fa un po' fastidio. Come mi vieni a dire che io dovrei amare i miei nemici? Ma li ami tu, io non li voglio amare, li voglio odiare, ed è giusto così. Perché mi viene a proporre una novità? Perché all'inizio si stupiscono, questo reagisce male, è parecchio male, perché ce le suona Gesù. Cioè voi immaginate quando uno salta e comincia a dirgli tutte le cose, dice: no, quello che sta lì a me non mi sta bene, mi dà fastidio, ma sei venuto a rovinare. Quante volte noi pensiamo questo? E quante volte noi pensiamo che la parola di Dio e la nostra fede non hanno niente a che fare con la vita pratica e concreta? Dice: no, ma i preti non si devono interessare di politica, non si devono, la parola di Dio non c'entra niente con la politica. Ma come no? Non c'entra niente con l'economia. Ma come no? Non c'entra niente con le relazioni tra noi, con la giustizia, con le mafie. No, che c'entra? Quelle sono robe. Perché ci dà fastidio. Ci sta fastidio che la parola di Dio si interessi anche invece di questioni pratiche, perché noi pensiamo sempre alla parola di Dio come qualcosa che ci deve spiritualizzare, è una situazione di quiete che mi deve dare solo serenità, benessere e non mi deve dare problemi. Invece la parola di Dio deve dare problemi, deve rompere le scatole, e le deve rompere comunque. E diffidate di chi non vi rompe le scatole a partire dalla parola di Dio, oppure sta lì a confezionarvela tutta caruccia, a dire: la nostra fede è questa, noi ci dobbiamo fare i fatti nostri, noi facciamo il nostro rosiarino, preghiamo. Tante volte l'ho detto, ma mi va di dirlo anche oggi, no? Quando incontriamo quelle persone e dice: io ho questo problema serio con mio fratello, con mia madre, ho questo ragazzo in droga, con la droga, e ti dicono: vabbè, pregaci un po' su. Ma come ci prega un po' su? No, che ci puoi fare? Questa è volontà di Dio. Ma quale volontà di Dio? Cioè noi ci siamo imbambolati a pensare che la fede non deve entrare nelle cose concrete. Gesù, quando ha parlato, è entrato nella vita di quell'uomo e quell'uomo ha reagito. Quindi io sono contento quando qualcuno mi viene a dire che io alcune cose non dovrei dirle, non dovrei farle, perché facciamo gli incontri e diciamo che nelle mafie, nella delinquenza, dobbiamo fare scelte coraggiose, che il gratta e vinci oppure l'enalotto, i giochi d'azzardo non vanno. Lì c'entra la fede, e certo ti fa problema e dici: no, tu preghi, devi suonare solo le campane. Beh, quando qualcuno mi dice questo ho capito che sto facendo bene, perché il prete non deve suonare le campane, per grazie di Dio al monastero non ce l'ho e non emetterò, perché è chiaro che non voglio perdere tempo a suonare le campane. In parrocchia c'ho quelle elettriche, l'ho trovato, quindi spingo un pulsante, perché la mia vita è fatta per stare con la gente e con gli altri, a lottare con la gente, a cercare di risolvere e di far riprendere la vita alle persone, perché il Dio nostro è un Dio della vita. Come posso far dire a una madre, a un padre che hanno perso il proprio figlio, dai, prendiamoci su? Ma io non ce la faccio e non ce la farei mai. Ma piuttosto dico, cammino con te, facciamo un pezzo di strada insieme e riusciamo a capire come riprenderci la vita. Oppure a un ragazzo, a un giovane che mi viene a dire, io non ho capito il senso della mia vita, sono confuso, non so che pesci pigliare. E che sto a dirgli, dai, pregaci tu, regali il rosariuccio, ditti il rosario tre volte a casa e vedrai che lo trovi il senso. Ma dai. Ma che non è per banalizzare la preghiera del rosario, ci mancherebbe, ma non è la medicina, non è quello che aiuta. Bisogna impegnarsi, sporcarci le mani, e non solo io come prete, anche tutti noi come cristiani, perché mica si può campare con l'idea delle tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo. Il cristiano deve vedere, deve sentire, deve parlare. A me sembra che invece come cristiani ci va bene tutto, siamo diventati dei tubi digerenti e ci sta bene tutto, tutto. Vabbè, tiriamo a campare. E mi sembra che Gesù non sia stato molto con i paraocchi, con i paraorecchi e con la parabocca. Gesù, quello che diceva, diceva, quello che sentiva, sentiva. Perché come cristiani non ci assumiamo la responsabilità, ma anche la bellezza di uscire fuori allo scoperto? Perché certo che all'inizio la parola di Dio ci stupisce e ci piace. Poi c'è il momento in cui ci rompe le scatole e là dobbiamo cominciare a scegliere a che parte stare. Perché il primo approccio è quello per tutti, perché ci affascina Gesù, ci stupisce. Poi cominciamo a capire che questo fa sul serio, nelle mie scelte pratiche, che non posso essere disonesto al lavoro, non posso rubare al lavoro, non posso scendere a compromessi, perché là devo fare sul serio, che quando qualcuno mi fa del male io devo fare un lavoro di perdono, ci vorrà tempo, che quando mi trovo davanti a delle ingiustizie io non posso tacere, io non posso stare zitto se a fianco a casa mia ci sono delle situazioni familiari terribili, di violenza oppure di delinquenza, io non posso far finta di non vedere, non posso, perché me lo impedisce. Oppure devi chiederti, io che devo fare, quale posizione prendere? Non posso essere tiepido, perché i tiepidi Dio li vomita dalla bocca. Gli indifferenti, quelli che non si assumono la responsabilità e non prendono il rischio di affrontare anche delle situazioni, Dio li vomita dalla bocca, questo lo dobbiamo sapere. Poi c'è la terza fase, come le persone che hanno ascoltato lì Gesù. Prima si stupiscono, qualcuno reagisce male e dice, ma tu che hai a che fare con me, fammi capire com'è. Gesù risponde, taci, taci, parla al singolare Gesù, perché Gesù vuole portare unità dentro quella persona, vuole rimettere tutto a posto, dice, non andartene in giro a vivere 3.000 vite come un camaleonte, riunisciti, fa unità, scegli chi vuoi essere e sii fedele a te stesso. Quello devi fare. Terzo comportamento, che la gente comincia a avere timore di Gesù, paura di Gesù. E quello è l'atteggiamento di molti di noi. Prima stupiti, ci piace questo, poi c'è il combattimento interno a dire, ma questo che vuole da me, ma che devo fare, come devo fare. Terzo, molti, spero non tutti noi che siamo qui, c'è il timore e la paura. E dire, ciao Gesù, fammi ritornare alla religione vecchia, va, fammi ritornare a fare tutto il caso in chiesa, tutto caruccio, mi vado la domenica alla messa, tranquillo, me ne torno a casa, ma è possibile che ogni settimana devo stare lì sempre a mettermi in discussione, dire no, mi scelgo quello. E quindi la maggior parte, dopo aver sentito Gesù, meglio ritornare alla vecchia strada, come hai detto lì, chi lascia? Ce le siamo inventate tutte. Cioè, pur di nasconderci, la via di Gesù è nuova sempre e sarà sempre nuova e ti chiederà sempre di più. Non arriverà un giorno in cui dice, questa quieto, state tranquillo, mo hai raggiunto, no bello, sempre di più, e sempre sarà anche più complicato, ma anche più bello, perché io ringrazio Dio e lo benedico tutti i giorni per la mia sana inquietudine, perché non c'è una sera che io vada a letto tranquillo, io ogni sera vado a letto inquieto, perché non so se di aver fatto tutto quello che dovevo fare, che potevo fare, e se ho dato il meglio di me, se ho amato fino alla fine. Io non riesco a dormire tranquillo, ma proprio la parola tranquillo per me, cioè, andrebbe cancellata proprio dal vocabolario, perché quando le persone mi dicono, mi volete far arrabbiare, forse qualche volta che già ve l'ho detto, ditemi, stati tranquillo, e l'anima è una bestia, cioè perché mi viene un fatto, non so se a voi mi viene un fatto allo stomaco, a me sì, perché non voglio stare tranquillo, non ci voglio essere tranquillo, voglio essere inquieto, non agitato, perché l'agitazione è un'altra cosa, l'inquietudine è un'altra cosa, e avere il morso del più e non accontentarti e arrabbiarti anche come un atto d'amore verso di te, anziché per dire potevo far meglio, potevo veramente, qualcuno mi rimprovera che io non sono mai soddisfatto, che non riesco mai a dire che vai tutto bene, tutto tranquillo, non ce la faccio, perché anche se è andata bene una cosa, se ho vissuto, io penso sempre che si poteva far meglio, che potevamo fare di più, ma non per questo uno mi diceva però lo faccio, e qualche volta godi te l'hanno fatto, cioè ne sta sempre, no, perché non è agitazione ma è inquietudine. Ragazzi, la vita è troppo corta, ma capite, è troppo corta, cioè troppo corta per sprecarla, per buttarla a ridicolo, cioè ogni momento è unico, è irripetibile, è prezioso, e io non lo voglio sciupare, e vorrei che ciascuno di noi non lo sciupasse, ma lo cogliesse e lo vivesse, anche sbagliando, perché sbaglio tantissime volte, forse una volta solo ho fatto bene nella mia vita, non lo so, ma sbaglio, ma ricado, mi rialzo, voglio sbagliare, voglio arrabbiarmi, voglio cadere, voglio anche rischiare, ma questa è vita, questo è Gesù. Questo è Gesù che entra nella mia vita e mi dice non accontentarti mai, non sentirti mai arrivato. A me mi fanno tremare i polsi e le vene quando sento quelle persone, dicono, ma io sono tranquillo, vivo una vita normale, tutto tranquillo, se ci sta quello non ci sta, per me è indifferente, campo, vado al lavoro, faccio questo, mamma mia. Cioè, ragazzi, io non lo so voi, ma la tristezza, o no? Ma io penso che la maggior parte di voi è inquieta, perché dalle facce che vedo, pure voi secondo me non è che vi fate notti tranquille. C'è anche chi prende sonno terribilmente, ma perché va bene? È dentro lì che troviamo la verità, è dentro lì che troviamo in qualche modo la bellezza della nostra vita. Tutto questo per dire cosa? Che la prova di Dio o rompe gli schemi, rompe le abitudini, oppure non è parola di Dio. Nella seconda lettura, nella prima lettura, scusate, che abbiamo ascoltato, c'è questo passaggio che per me diventa un'icona ogni volta. Dice Dio nella prima lettura, i profeti io li faccio perché devono essere quelli che portano la parola di Dio agli altri. Se dicono la parola di Dio bene, e se quindi suscita negli altri la vita, l'amore, la voglia di ricominciare, così, bene, quel profeta sta facendo bene. Ma puta caso, quel profeta, in nome mio, dice cose che non vengono da me, meglio che muoia. Cioè, terribile. Beh, io penso che se lo ascoltassimo meglio questa roba qui, tre quarti di quelli che si pensano profeti, insomma, dovrebbero fare conti fortemente, hanno usato Dio per dire tutto, hanno usato Dio e continuano a usare Dio per difendere i propri interessi, le proprie malattie, le proprie paure, le proprie difficoltà. Quando sentite e sentiamo troppo questo Dio per assecondare i propri vizi e sfizi e stare lì a giustificare, ma Dio lo vuole nelle crociate, no? ma le crociate sono ancora oggi, Dio lo vuole, attenti, attenti, noi sappiamo ben distinguere tutto questo, ma per me diventa motivo per cercare sempre di più di fare la sua di volontà e non la mia. Mi sentirei male e preferirei morire se il mio sacerdozio fosse per dare vita a me e non vita a Gesù e vita a Dio. Preferirei morire se pensare che tutta la mia vita sia semplicemente per me e non per Lui. Ed ecco perché viene la mia inquietudine, perché non è sempre semplice e facile, perché a volte sento fortemente che la parola di Dio mi chiede di rompere degli schemi, di togliere le catene alle persone, di liberarle dai lacci. Molti preferiscono non liberare dai lacci le persone, meglio tenersene lì, perché con l'idea delle pecore, no? Che a me non mi è andata mai giù sta roba, no? Perché i preti hanno sempre interpretato che loro sono i pastori e tutti gli altri le pecore. Eh no, bello, il pastore è Dio, la pecora sono pure io. Cioè il prete non è il pastore nel senso da io sono pecora come voi. L'unico pastore è Dio, è Gesù. Invece sono quei pretini e quelle altre robe che usano la religione per tenere tutti a bada, tutti buoni, tutti a pecore, lì buoni, tranquilli, a vivere la cosa serena e tranquilla. Non funziona così. Funziona esattamente al contrario. O la parola di Dio ci scatena, realmente una responsabilità, una presa di coscienza forte, oppure non è parola di Dio. E allora ecco perché va bene quando reagiamo come lo spirito immondo che ha a che fare con me. Concludo con l'ultima frase interrogativa e domanda: ma chi è mai costui? Ma chi è sto Gesù? Proviamo a chiedercelo ogni giorno: ma chi è? Veramente, ma che ha a che fare con me? Perché deve entrare nella mia vita, nelle mie decisioni, nelle mie scelte? Perché? Chiediamocelo. Io non so la risposta, so solo che quando entra Lui qualcosa di meraviglioso e di stupendo accade nella mia vita, e quando Lui non c'entra la mia vita diventa piatta, insensata, senza sale, senza motivo. Proviamo a chiedercelo in questa settimana: ma chi è costui? Ma Gesù, che ha a che fare con me? Come mai è entrato nella mia vita e me la sta sconvolgendo? Perché me la sta rivoltando come un calzino questa esistenza? Perché?